Qui Radio Maria, trasmettiamo il programma Ripartire da Cristo. Ai microfoni Don Ferdinando Colombo. Buon ascolto.
Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buon pomeriggio. Vi parlo dal Santuario del Sacro Cuore dei Salesiani di Bologna, dove ogni mattina alle ore 8, quando celebro l'Eucaristia, prego anche per voi e spero che voi lo facciate anche per me. Un saluto particolarissimo a chi mi segue da situazioni difficili come la malattia, l'ospedale, il carcere. E sarà per loro un ricordo particolarissimo e vorrei ringraziare il Signore per questo dono di Radio Maria che arricchisce la nostra vita con la preghiera, la riflessione cristiana. Sosteniamola con la nostra solidarietà. Quest'anno, anzi per la precisione il 16 di questo mese, noi salesiani abbiamo solennemente festeggiato 200 anni dalla nascita di San Giovanni Bosco, nato ai Becchi, un villaggetto sconosciuto nell'Astigiano. E per ricordare la sua figura, fedeli anche al programma di presentare ogni mese la vita di un santo, di mese in mese io sto raccontando la vita di Don Bosco nelle sue caratteristiche più belle. Pensate che il Papa Giovanni Paolo II l'ha definito padre e maestro dei giovani. Naturalmente faccio riferimento alle molte libri, ai molti libri pubblicati, in particolare dalla casa editrice LDC. E al mio fianco la voce squillante di Clara Cuppi, che si alternerà con la mia per rendere anche più gradevole l'ascolto. Oggi affrontiamo un periodo molto, direi, travagliato della vita di Don Bosco, quando, dovendo passare da la prima iniziativa dell'oratorio a Torino e avendo aperto altri oratori già in Torino, poi nei paesi e città vicine, bisognava avere alle spalle una congregazione, cioè un gruppo di persone stabili, formate, che portassero avanti il suo stile.
Nel 1848 Carlo Marx ha pubblicato il Manifesto. È l'inizio di una rivoluzione culturale. È una denuncia drastica delle classi sfruttatrici. Il biografo di Don Bosco scrive: egli fu tra quelli che avevano capito fin dall'inizio, e lo disse mille volte, che non era un turbine passeggero, perché molte richieste rispondevano alle aspirazioni universali, vive dei proletari.
In particolare dei giovani apprendisti. Nell'archivio della Congregazione Salesiana conserviamo due documenti rari. Sono dei contratti di apprendizzaggio, che vorrebbe in italiano di oggi apprendistato. Sono in carta semplice il primo e l'altro invece in carta bollata. La data novembre 1851, l'altro data 8 febbraio 1852. Beh, entrambi sono firmati dal datore di lavoro, dall'apprendista interessato e da Don Bosco. Voglio darvi così le parti essenziali di uno di questi documenti, che inizia dicendo: in virtù della presente privata scrittura fatta nella casa dell'oratorio di San Francesco di Sales, si è convenuto quanto segue.
1. Il signor Carlo Aimino riceve come apprendista nell'arte sua di vetraio il giovane Giuseppe Bordone, nativo di Biella. Promette e si obbliga di insegnargli la medesima nello spazio di 3 anni e dargli durante il corso di apprendistato le necessarie istruzioni e le migliori regole riguardanti l'arte sua e insieme gli opportuni avvisi relativi alla sua buona condotta. Concorreggerlo, nel caso di qualche mancamento, con parole e non altrimenti. E si obbliga pure di occuparlo continuamente in lavori relativi all'arte sua e non estranei ad essa, con cura che non eccedano le sue forze.
Il secondo punto dice: lo stesso mastro dovrà lasciare per intero liberi tutti i giorni festivi dell'anno dell'apprendista.
Terzo punto, lo stesso mastro si obbliga di corrispondere giornalmente all'apprendista il primo anno lire 1, il secondo lire 1,50 e il terzo lire 2. Gli si concedono ciascun anno 15 giorni di vacanza.
Quinto punto, il giovane Giuseppe Bordone promette di prestare durante tutto il tempo dell'apprendistato il suo servizio a mastro suo padrone con prontezza, assiduità, attenzione e di essere docile, rispettoso e obbediente.
Settimo e ultimo punto, il direttore dell'oratorio promette di prestare la sua assistenza per il buon esito della condotta dell'apprendista.
Ecco, fino a qui il testo di questo documento storico, veramente fra i più antichi che abbiamo in Italia. In questa scrittura Don Bosco mette il dito su molte piaghe, perché alcuni padroni usavano i giovani apprendisti come servitori, sguatteri, egli invece li obbliga a impiegarli solo nel loro mestiere. Poi i padroni picchiavano e Don Bosco esige che le correzioni siano fatte solo a parole. Si preoccupa della salute, del riposo festivo, delle ferie annuali e esige, notate, ben prima di tutti i sindacati, uno stipendio progressivo, poiché il terzo anno di apprendistato era poi in pratica un anno di vero lavoro, perché l'apprendista aveva imparato finalmente quello che doveva fare.
Don Bosco non fu l'inventore dei contratti di apprendistato, ma i due contratti firmati da Don Bosco rimangono tra i più antichi conservati a Torino. Quasi nessuno si preoccupava della difesa degli apprendisti.
Non ci pensavano neanche i genitori, quasi sempre poveri e anche ignoranti. Non ci pensavano le autorità civili, perché in linea con le dottrine liberali lasciavano che i giovani fossero sfruttati secondo le leggi della libera concorrenza. Ecco, dal desiderio di Don Bosco di aiutare questi ragazzi nasce il problema dei collaboratori, di chi può aiutarli in questo lavoro.
L'oratorio di Valdocco cresce e si sviluppa. Le iniziative si succedono a ritmo accelerato. Un gruppo variopinto di collaboratori e di simpatizzanti, ognuno un po' a modo suo, sostiene l'opera. I collaboratori volontari disbrigano molteplici compiti: aiutare nello studio, insegnare un mestiere in un laboratorio, fare catechismo, presiedere alle celebrazioni liturgiche, confessare, lavare e pulire, animare i giochi e la ricreazione e altro ancora. Essi formano una specie di comunità spontanea di sacerdoti e laici, guidati da uno stesso ideale e impegno. Don Bosco è l'animatore carismatico e l'asse portante di questa comunità informale.
Ben presto Don Bosco si rende conto che senza una maggiore stabilità le sue opere non avranno un futuro. Molti volontari, dopo un po' di tempo, lo abbandonano. Bisogna mettersi continuamente alla ricerca di nuovi collaboratori. Nella misura in cui a Valdocco crescono le diverse iniziative, si fa pure sentire l'urgenza di un maggiore numero di collaboratori. Chi si prenderà cura del numero crescente di ragazzi che dormono oltre che a mangiare e andare a scuola? Dove trovare gli insegnanti per la scuola che si sta fondando? Anche per l'oratorio di San Luigi a Porta Nuova, anche per l'oratorio dell'Angelo Custode nella zona di Banchiglia a Torino, Don Bosco deve cercarsi collaboratori, però volontari.
E non meno importante è l'impegno per migliorare la qualità del lavoro educativo dei suoi collaboratori, che molti infatti non credono nel metodo e nello stile sostenuti da Don Bosco. Più volte quindi nascono tensioni e conflitti e per molti anni Don Bosco avrà problemi con i suoi laboratori. Per assicurare ai giovani una buona formazione è indispensabile la presenza di un professionista che sia competente. Ma un qualsiasi professionista non ha i necessari requisiti per essere un buon educatore e guidare i giovani nello stile che è voluto da Don Bosco.
Anche tra i diversi oratori che esistono nella città di Torino sorgono regolarmente alcuni attriti, dovuti soprattutto a modi diversi di concepire l'educazione, l'organizzazione. Nel 1852, per mettere termine a questa conflittualità, il vescovo di Torino, Monsignor Frassoni, nomina Don Bosco capo di tutti gli oratori. Desidera che Don Bosco introduca una maggiore omogeneità. Nello stesso tempo, l'arcivescovo incoraggia la fondazione di una specie di associazione religiosa per assicurare la continuità in tutti gli oratori.
Don Bosco ha una certa simpatia per tali attese ed idee, ma ricordiamo che Don Bosco è un semplice prete diocesano in mezzo ad altri preti diocesani e che tutti devono obbedire al loro vescovo. Nel 1854 abbozza una prima versione di regolamento in cui fissa le linee portanti di un'organizzazione unitaria per tutti gli oratori di Torino. È un documento importante in cui per la prima volta dice con chiarezza qual è il suo proposito e il testo dovrebbe essere un riferimento sicuro per i suoi collaboratori.
Però Don Bosco si rende conto ben presto che non è sufficiente, non basta avere idee chiare, occorre trovare le persone che sottoscrivano la sua visione, che si leghino in maniera durevole alla sua opera. Purtroppo tra i suoi collaboratori adulti non riesce a rintracciare tali persone. La maggior parte non lo segue docilmente, preferiscono seguire le proprie idee che sovente non corrispondono a quanto Don Bosco desidera. Alcuni si allontanano anche per ragioni politiche, oppure perché non accettano la decisione dell'arcivescovo che ha costituito Don Bosco responsabile di tutti gli oratori. Nelle difficoltà con i collaboratori incide anche, almeno in parte, la personalità di Don Bosco.
Il fatto è che egli vuole tenere in mano le redini e soprattutto vuole avere dei collaboratori che trattino i giovani secondo il suo specifico modello. Per raggiungere questo scopo dovrà quindi inventarsi una soluzione diversa.
Ecco, ad un certo momento la mancanza di personale è talmente grande che Don Bosco pensa addirittura di associare la sua opera a qualche congregazione, organizzazione che già esiste, sperando di trovare in questo modo i mezzi e anche il personale necessario. Per fortuna riesce a trovare però una via diversa, che io sintetizzerei dicendo che gli agnelli diventano pastori.
Nel 1844 Don Bosco racconta uno dei suoi sogni. In un grande giardino in cui sono raccolti moltissimi agnelli, che è l'oratorio, una parte di essi si trasforma in piccoli pastori che si prendono cura degli altri agnelli. L'immagine illustra perfettamente a quale fine Don Bosco punta con la sua opera, cioè educare e far crescere i giovani in modo tale che possano assumere responsabilità per se stessi e per altre persone.
Gradualmente però il sogno assume anche una seconda dimensione, perché questi giovani collaboratori potrebbero diventare a loro volta i collaboratori fedeli di cui ha tanto bisogno. Dall'esperienza fatta con Don Bosco, questi giovani conoscono già le sue finalità e i suoi metodi, anzi, essi stessi sono il frutto di questo lavoro. Migliori promotori per realizzare il suo sogno non si potrebbero trovare.
Dal 1849 al 1854 avanza i primi prudenti passi per sfidare alcuni giovani ad assumere un impegno vincolante nell'opera dell'oratorio. In quel periodo matura anche l'idea di unire questi giovani in una struttura più formale. Pensa a un'organizzazione religiosa con due articolazioni o famiglie. Uno, da un lato esterne, che abitando fuori vengono all'oratorio e si impegnano come laici. E dall'altro un gruppo di collaboratori che all'interno dell'oratorio vivono come una comunità religiosa.
Ma a dire il vero, il primo gruppo, quello esterno, in qualche modo è già disponibile. Il secondo invece si deve ancora sviluppare. Poi, di fronte al clima anticlericale del suo tempo e all'immagine negativa dei religiosi, Don Bosco cerca di non urtare la sensibilità dei giovani che lui sta facendo crescere. All'inizio, perciò, evita ogni riferimento ai termini di vita religiosa. Successivamente, venuto il momento di invitare un gruppo di giovani ad assumersi un impegno vincolante, egli non impone loro nulla che possa sembrare proprio caratteristico della vita religiosa. Non ci sono momenti regolari di preghiera, non si parla di voti, non c'è una regola di vita. Il vincolo riguarda unicamente l'impegno per il lavoro.
Alcuni giovani dell'oratorio, certamente incoraggiati e ispirati da Don Bosco, decidono di seguire il curriculum degli studi sacerdotali. Durante la passeggiata autunnale del 1852, nella Cappella del Rosario ai Becchi, Michele Rua riceve la veste sacerdotale. È un fattore importante in tutto questo sviluppo è il fatto che Monsignor Fransoni, per ragioni politiche e diplomatiche, ha chiuso il seminario di Torino, che soltanto nel 1863 sarà riaperto. Nel frattempo affida i seminaristi in formazione a Don Bosco, che ben felice, oltre a seguirli spiritualmente, chiede loro di aiutarlo nell'oratorio.
Quindi, pensate che bello, per 15 anni la casa di Valdocco funziona anche come comunità per i seminaristi. I giovani dell'oratorio di Valdocco che desiderano farsi sacerdoti seguono la formazione specifica proprio restando alloggiati nell'oratorio. In questo modo Don Bosco riesce a legarli alla sua persona, al suo ideale. Continua anche ad inserirli nell'opera giovanile. Anzi, anche i seminaristi diocesani che durante il periodo degli studi sacerdotali hanno trovato alloggio all'oratorio di Valdocco vengono inseriti nell'opera giovanile.
Il giorno 26 gennaio 1854 Don Bosco fa un passo importante in previsione di una società religiosa. Raduna 4 ragazzi nella sua camera, proponendo loro di impegnarsi per un certo tempo a lavorare esplicitamente per il bene dei giovani, in attesa di esprimere più avanti questo medesimo impegno mediante una promessa ed eventualmente, se ciò si rivelasse possibile e auspicabile, tramite un voto. I quattro giovani sono Giuseppe Rocchetti, Giacomo Artiglia, Giovanni Cagliero e Michele Rua.
In un verbale redatto posteriormente, Michele Rua dice che a partire da quella sera si chiamavano salesiani. Michele Rua in quel momento ha 17 anni. Bisogna annotare che in quel momento il nome salesiani non aveva ancora la portata impegnativa che ha assunto poi nel tempo. Significa, in quel momento iniziale, appartenere all'oratorio che aveva come nome San Francesco di Sales. Certamente non sono neanche consapevoli che stanno scrivendo le prime righe della grande storia della società salesiana. Soltanto molti anni dopo se ne renderanno conto.
A questo punto della vita di Don Bosco ci sono due incontri importanti. Il primo è un colloquio con il ministro Rattazzi. Don Bosco ha fatto i primi passi per la creazione di una struttura stabile. Rimane incerto però circa la precisa impostazione da dare alla nuova società. Il contesto infatti non è per nulla favorevole alla fondazione di una nuova congregazione religiosa. La legge Rattazzi, approvata nel 1855, ha sospeso tutte le congregazioni religiose, risparmiando soltanto quelle che avevano una utilità chiaramente sociale, per esempio per le scuole, per la cura dei malati o per la predicazione. E inoltre è proibito creare nuove congregazioni senza il permesso dello Stato.
Questa legge, proprio che porta il nome di legge Rattazzi contro le congregazioni religiose, si inserisce nell'aspra lotta tra Chiesa e Stato di quel periodo ed è connessa con l'unificazione dell'Italia, con il problema dello Stato Pontificio. Da un lato la legge che sopprime le congregazioni religiose è espressione di un feroce anticlericalismo che caratterizza il pensiero liberale. Soprattutto le abbazie e le congregazioni contemplative sono colpite duramente e tramite questa legge contro le congregazioni religiose il governo, che incamera i loro beni materiali, i loro possedimenti terrieri, cerca di ridurre i privilegi della Chiesa e di raddrizzare la propria situazione finanziaria. A livello di principi, i legislatori dello Stato negano la posizione giuridica che la Chiesa pretende per se stessa nella vita pubblica. Essi pretendono che la Chiesa si sottometta al sistema giudiziario dello Stato.
La Santa Sede si oppone all'evoluzione in corso con tutti i mezzi disponibili, ma in fin dei conti dovrà pure accettare la perdita dello Stato Pontificio. Passeranno molti anni prima che questa situazione sia accettata. Il conflitto in atto sarà la causa dei lunghi anni che Don Bosco dovrà percorrere prima di riuscire a far approvare la congregazione salesiana.
Don Bosco è perfettamente consapevole che la nuova legislazione lo mette in una situazione molto difficile. Vuole conferire a questa nuova associazione una base religiosa riconosciuta dalla Chiesa, però non vede ancora come possa armonizzare tutto ciò con questa nuova legge civile.
Dopo un colloquio con il ministro Rattazzi nel 1857, Don Bosco intravede una via d'uscita. Il ministro ha molta simpatia per l'opera che Don Bosco ha realizzato. Si rende conto che l'opera e il metodo di Don Bosco offrono una soluzione al problema specifico dei ragazzi di strada nella città di Torino.
Nel colloquio il ministro gli chiede come farà per assicurare continuità alla sua opera.
E Don Bosco fa notare diplomaticamente che la legge, che porta il nome del ministro, ostacola la stabilità della sua opera. Teme che l'organizzazione religiosa disposta a continuare la sua opera possa essere soppressa dallo Stato.
Ma il ministro invece replica che la legge non intende proibire che liberi cittadini si associno per un determinato fine. Lo Stato non si opporrà, purché lo scopo e gli atti di questo gruppo non siano contrari alle leggi e alle istituzioni dello Stato. Ovviamente il ministro, dando il suo chiarimento, non pensa a un'associazione religiosa, ma semmai a un'associazione di tipo produttivo. Intende unicamente chiarire entro quali limiti Don Bosco potrebbe operare. Dopo questo chiarimento, Don Bosco vede possibile una soluzione del suo problema, cioè darà vita a un'associazione che dallo Stato è riconosciuta come associazione di liberi cittadini e spera che nello stesso tempo questa associazione sarà riconosciuta dalla Chiesa come associazione religiosa.
Ma purtroppo avverrà che gli uffici romani della Chiesa non lo seguano in questa sua proposta. Ad ogni modo il colloquio con il ministro Rattazzi gli ha aperto una nuova prospettiva. Questo lo incoraggia a fare un passo successivo. Andrà a Roma a cercare il sostegno del Papa per il suo nuovo sogno.
Ecco, il vero passo da gigante è il colloquio con Pio IX. 1858 Don Bosco prende il treno e fa il suo primo viaggio a Roma, con l'intenzione di perorare la sua idea in un'udienza davanti al Papa. Il fatto di rivolgersi direttamente a Roma manifesta chiaramente che Don Bosco non pensa alla fondazione di un'associazione diocesana, come avrebbe invece desiderato il suo arcivescovo, Monsignor Fransoni. Per questo, infatti, sarebbe bastata l'approvazione del vescovo. Don Bosco desidera essere autonomo, preferisce evitare l'ingerenza del vescovo locale. Probabilmente già allora i suoi sogni andavano ben al di là dei confini della diocesi di Torino.
Michele Rua lo accompagna nel viaggio a Roma. Sono ricevuti due volte dal Papa e l'accoglienza è cordiale. L'impegno religioso di Don Bosco in favore dei giovani e la sua fedeltà verso il Papa sono apprezzati. Sottopone al parere del Papa il suo progetto in 3 punti.
Primo punto. Intende creare un'associazione i cui membri, vivendo in unità di cuore e di anima, si mettono a servizio di Dio, dedicandosi all'apostolato tra i giovani.
Secondo punto. I membri assumono un vincolo verso quell'opera e verso la persona del fondatore mediante voti privati.
Terzo e ultimo punto. Nessuno dei membri rinuncia ai propri diritti civili, di modo che di fronte allo Stato è semplicemente un'associazione di liberi cittadini. Agendo in questo modo vogliono evitare di avere problemi da parte della legge contro le congregazioni religiose.
Il Papa incoraggia l'iniziativa, richiede però che Don Bosco al posto dei voti privati scelga la formula dei voti semplici pubblici. Ciò vuol dire che di fatto il Papa respinge il concetto di un'associazione con un duplice statuto.
Uno statuto che contemplasse 2 aspetti, l'associazione di liberi cittadini di fronte allo Stato e la società religiosa di fronte alla Chiesa. Il fatto di emettere voti cosiddetti pubblici, strettamente parlando, ha come conseguenza che i salesiani cadono sotto la legge Rattazzi, che li può sopprimere. Ad ogni buon conto, Don Bosco non smetterà mai di dire che al tempo stesso la sua società dal punto di vista della Chiesa è una società religiosa e dal punto di vista dello Stato è un'unione di liberi cittadini. Durante le fasi successive necessarie per ottenere l'approvazione delle Costituzioni, questo punto di discussione ritornerà ripetutamente.
Di ritorno da Roma, Michele Rua, sulla base dei testi già preparati da Don Bosco, abbozza una prima versione delle Costituzioni per la nuova società.
Il primo passo pubblico verso la fondazione della Società di San Francesco di Sales porta una data che per noi è memorabile, 9 dicembre 1859.
Don Bosco convoca 20 giovani collaboratori dell'oratorio e annuncia loro la creazione della società salesiana e li invita ad associarsi.
Questa volta dice apertamente che si tratta di scegliere di diventare religiosi e che quindi occorre pronunciare i voti di castità, povertà e obbedienza. Lascia loro una settimana per riflettere, per chiarire a se stessi se intendono davvero accogliere l'invito che Don Bosco ha fatto loro. La settimana di riflessione non è superflua, perché molti di quei giovani hanno paura di assumere un impegno così definitivo e decisivo. Per la maggior parte vale quanto dirà uno di loro, Giovanni Caliero, riguardo all'esito della sua lotta interiore. O frate o non frate, intanto è lo stesso. Sono deciso, come fui sempre, di non staccarmi mai da Don Bosco.
Il giorno 18 dicembre 1859, 18 dei giovani invitati a suo tempo si ritrovano all'appuntamento e scelgono Don Bosco come superiore generale.
Don Lassonatti, già sacerdote diocesano, anche lui associato a Don Bosco, viene eletto prefetto, è infatti il più anziano del gruppo e solo 2 anni prima era diventato sacerdote.
Michele Rua è nominato direttore spirituale, Angelo Savio economo. I primi membri del consiglio sono Giovanni Cagliero, Giovanni Bonetti e Carlo Ghivarello.
Con questi 18 candidati la società salesiana conosce un sobrio avvio nella comunità di Valdocco. L'iniziativa riscuote successo però e anno dopo anno arrivano nuovi iscritti, si aprono pure altre case di questo gruppo, quindi case salesiane. Nel 1869 vi sono già 62 salesiani con i voti e 31 novizi che vivono sparsi nelle 4 case salesiane esistenti. Nel 1874, anno in cui l'istituto e anche le costituzioni saranno approvate da Roma, il numero dei salesiani con voti è salito a 148 e vi sono 103 novizi sparsi in 8 case salesiane.
La nuova congregazione è denominata ufficialmente Società di San Francesco di Sales e i membri si chiamano salesiani.
Il nome fa riferimento alla prima associazione di Valdocco, che aveva la stessa denominazione e in cui aveva preso avvio implicitamente questa nuova realtà.
Comunque, c'è pure una ragione supplementare per cui Don Bosco preferisce questa denominazione. Vuole mettere esplicitamente la sua società sotto la protezione di San Francesco di Sales, proponendola ai suoi salesiani come figura e modello di riferimento. La principale motivazione è la dolcezza di Francesco di Sales nel rapporto con le persone e il suo zelo per convertire la gente al Vangelo.
Contemporaneamente a questi avvenimenti sono pure avviate le trattative per ottenere l'approvazione della sua società da parte dell'autorità romana. Fortunatamente in quella felice giornata invernale Don Bosco non sa ancora che la richiesta di approvazione da parte della Chiesa a Roma richiederà un itinerario estenuante che durerà 2 decenni, 20 anni.
Ci sono ben 6 situazioni che influiscono su questo processo. Il faticoso cammino per far approvare le Costituzioni è causato da diversi fattori. C'è anzitutto il fatto che Don Bosco conosce insufficientemente il diritto canonico. Non dispone ancora di collaboratori preparati e con sufficiente esperienza per esservi di aiuto in questo campo. La sfida di armonizzare lo spirito che intende imprimere alla sua nuova famiglia religiosa con le esigenze della Chiesa ricade totalmente sulle sue spalle. Gli costa sangue, sudore e lacrime.
Un secondo fattore che disturba pesantemente è la lotta tra le autorità civili e quelle ecclesiastiche. È un processo di lunga durata e le parti non riescono a mettersi d'accordo circa gli indispensabili adattamenti vicendevoli. Nello stesso tempo, la Santa Sede ad ogni costo vuole evitare l'impressione di riconoscere le pretese dello Stato civile.
Un terzo fattore è la tendenza dei vescovi ad avere maggior peso su quanto accade nelle diocesi. Sotto l'impatto della rivoluzione francese, essi hanno infatti perso molto del loro influsso ed ora vogliono riprendersi le posizioni perdute. Da ciò nascerà per Don Bosco un aspro conflitto con l'arcivescovo di Torino, che è Monsignor Lorenzo Gastaldi, che governa la diocesi dal 1871 al 1883. Questo conflitto rallenterà notevolmente l'approvazione delle Costituzioni.
Soltanto la morte dell'arcivescovo metterà fine al doloroso e insuperabile dissidio tra di loro, perché hanno ambedue due forti personalità. In precedenza erano buoni amici, anzi Don Bosco aveva esercitato il suo influsso presso le autorità romane per far nominare proprio Gastaldi arcivescovo a Torino. Questa situazione ha reso veramente amara la discussione col suo arcivescovo.
Quarto, il fatto che Don Bosco è sacerdote della diocesi di Torino complica ulteriormente il problema. Un sacerdote deve obbedienza al suo vescovo. Monsignor Gastaldi non mancherà di ricordargli questa sottomissione e Don Bosco viene a trovarsi in grande imbarazzo. La lealtà verso la diocesi si armonizza difficilmente con la fondazione di una propria società religiosa.
Gli interessi di questa sua nuova società e quelli della diocesi sovente sono incompatibili. Il fatto di essere un sacerdote diocesano implica anche che Don Bosco non conosca per esperienza diretta dall'interno la struttura della vita religiosa. Gli risulta molto difficile compilare le Costituzioni per un cammino di vita che egli stesso sta imparando a conoscere cammin facendo.
Un quinto fattore è l'evoluzione della società civile e quella all'interno della sua società. Quando nel 1874 arriva l'approvazione delle Costituzioni, vi sono già diverse case salesiane in Europa e si sta preparando l'estensione verso altri paesi europei e verso l'America Latina. Don Bosco si trova ripetutamente nella necessità di aggiornare le sue costituzioni per tenere conto dello sviluppo esplosivo della congregazione salesiana.
L'ultimo fattore da rilevare è probabilmente la stessa personalità di Don Bosco. È testardo e cerca ad ogni costo di far entrare nelle sue costituzioni alcune proposte che le autorità romane rifiutano. Per alcuni aspetti si può dire che l'autorità romana non ha capito lo spirito della nuova istituzione e vuole costringerla dentro il modello abituale, classico della vita religiosa. Per altri aspetti, al contrario, propone sagge delimitazioni acquisite da una secolare esperienza in questa materia.
Ad ogni modo, una cosa è chiara. Al termine di questo lungo itinerario, Don Bosco è costretto a cedere su quasi tutti i fronti, accettando le idee dell'autorità romana. Lo fa senza amarezza ed è contento del risultato finale. Questo atteggiamento è indubbiamente dettato dalla sua grande fedeltà alla Chiesa e al Papa, che in tutto questo lungo processo non viene mai meno. In parte questo atteggiamento si spiega anche per il fatto che egli, abile diplomatico, attraverso i privilegi ottenuti posteriormente, riesce su alcuni punti a ottenere quanto gli stava a cuore.
Ecco, concludiamo qui questa nostra trasmissione di oggi per raccogliere le voci degli ascoltatori e termineremo poi con una bella preghiera a Don Bosco. Ma io vorrei darvi una notizia che chi gestisce Radio Maria mi ha comunicato. Dal mese di settembre, la trasmissione non sarà più al quarto mercoledì alle ore 15:45, ma sarà al terzo martedì di ogni mese alle 10:15 del mattino. Quindi noi ci rivedremo il 15 settembre alle 10:15. Ora lascio che la regia raccolga le vostre eventuali telefonate a cui risponderò per quanto mi sarà possibile.
Cari ascoltatori, Don Ferdinando Colombo accoglierà ora le vostre telefonate. Il numero per intervenire in diretta è lo 031 610 610. Il prefisso per chi chiama dall'estero è lo 0039.
Pronto?
Sì, pronto, buonasera.
Io
sono Nicola Sgro, chiamo da Siderno, provincia di Reggio Calabria.
Molto bene.
Io sono stato in collegio al Pio XI a Roma, in via Tuscolana, dal 52 al 57.
Bellissimo, un grande collegio al Pio XI.
Sì, grande collegio, c'erano tutti i mestieri. Io infatti ho una grande falegnameria, sono uno specialista in falegname. Ho 78 anni e sto lavorando come un ragazzo.
Ascolta, qual è il ricordo più bello che tu hai di questi anni passati all'Istituto Pio XI di Roma?
Io quando sento parlare di Don Bosco mi sento rigiovenire, mi sento l'animo che mi... Non ho parole.
Sai che Don Bosco teneva nel suo cuore Nicola, ascoltami. Tu sai che Don Bosco voleva che tutti i suoi ragazzi si ritrovassero poi un giorno in paradiso insieme con lui. Pensi di aver percorso una strada buona in questo senso?
Sì. A me, a dire la verità, mi avevano offerto di voler fare il collaboratore, perché io ero bravo in falegnameria. E sono bravo in falegnameria.
Bene, ringraziamo il Signore che ci ha dato Don Bosco allora. Grazie davvero Nicola. Ciao. Pronto?
Pronto, buonasera. La ringrazio di questa bella trasmissione. Sono Maria Luisa, sto chiamando da Varese. E mi ha a questo punto incuriosito la chiusa della sua trasmissione, della sua puntata di oggi. non vorrei farle anticipare quello che magari lei ha in animo di esporre più dettagliatamente nella prossima puntata, però io a questo punto sono diventata molto curiosa. Quali sono, perché ho letto recentemente una bellissima biografia di Don Bosco, con insomma vari analizzati vari aspetti della sua vita, e mi incuriosiva a capire che cosa una persona di così grande saggezza, non soltanto sapienza, no, infusa, ma anche proprio saggezza pratica, prudenza umana, che cosa poteva aver proposto di così così fuori luogo che la Curia Romana e il Beato Pio IX non potevano assolutamente accordargli come punti fermi delle sue costituzioni. Ecco, volevo un chiarimento in questo senso. La ringrazio moltissimo e ascolto per radio. Buonasera.
Buonasera Maria Luisa. Allora, le due cose fondamentali che Don Bosco voleva erano queste. Primo, che accettassero una nuova visione di vita religiosa, non più quella legata a dei monaci contemplativi, ma avendo vita attiva, doveva avere una possibilità di dare ai singoli soci di questa associazione una possibilità di essere riconosciuti davanti allo Stato come liberi cittadini. E a quell'epoca questo sembrava uno schiaffo da parte dello Stato alla Chiesa. Quindi non era tanto il problema in se stesso quanto i riflessi di tipo sociale che ne sarebbero derivati. La seconda cosa è molto più bella. Don Bosco voleva una congregazione mista, laici e religiosi. Voleva che a impegnarsi nell'educazione, a livelli diversi ovviamente, fossero dei laici sposati o non sposati, ma che dedicavano le loro energie proprio in maniera formale, religiosa, con un impegno davanti al Signore per i giovani, e poi ovviamente ci fosse la comunità religiosa che noi conosciamo oggi di tipo maschile. Ma Don Bosco la pensava una unica famiglia, e proprio è stato poi costretto a scorporare l'idea dei laici e ha fondato la terza famiglia, i salesiani cooperatori. Ma non è la stessa cosa, per Don Bosco erano veramente parte integrante, non erano degli aiutanti esterni. Adesso devo dire che la Chiesa ha fatto dei passi meravigliosi in questa direzione, lo Spirito Santo ha fatto nascere famiglie che sanno tenere insieme questa realtà che Don Bosco voleva, e ne ringrazio davvero lo Spirito Santo e il Signore. Don Bosco veramente aveva intuito cose belle. Grazie Maria Luisa. L'ultima telefonata, pronto?
Buonasera, sono Maria da Brescia. Io la voglio ringraziare per questa trasmissione, veramente, che ho assaporato, che l'ho sentito tante volte, però non si stanca mai. Solo che mi dispiace che verrà trasmessa il mattino, c'è da fare, c'è da cucinare, perciò non si può seguire bene come invece il pomeriggio che sono qui.
Maria, vedi, ognuno di noi ha le sue esigenze, mi hanno chiesto questo favore di spostare la trasmissione al mattino, io l'ho fatto volentieri, però devi sapere che sul sito internet di Radio Maria si possono trovare tutte le registrazioni di queste trasmissioni. Se hai qualche nipote giovane che sa usare bene il computer, ti può aiutare a sentirle nell'ora che tu preferisci. Bene, non penso di poter dare altro spazio alle telefonate, perché c'è l'impegno di terminare entro pochi minuti. Per cui chiudiamo questa nostra trasmissione, e io mi permetto di ricordare che dal mese di settembre noi ci troveremo al terzo martedì alla mattina alle 10:15. E adesso una bella preghiera a Don Bosco. Voi unitevi spiritualmente a noi. Padre e Maestro della gioventù, San Giovanni Bosco, che tanto hai lavorato per la salvezza dei giovani, sii nostra guida nel cercare il bene dell'anima nostra e del prossimo.
Insegnaci a combattere il peccato e a vivere secondo il Vangelo il nostro impegno quotidiano, perché tutti ci possano riconoscere come cristiani.
Insegnaci ad amare Gesù nell'Eucaristia e Maria Ausiliatrice. Insegnaci la fedeltà alla Chiesa e al Papa.
Chiedi a Dio per noi, al termine della vita, il dono di una buona morte per venire con te in paradiso.
Amen. Ecco, buona serata a tutti e a risentirci il mese 21. Grazie.